l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200213.
Sarà un mercoledì da Leoni in tutti i sensi, perché torna il campionato, c'è da rispondere alla vittoria della Juventus contro il Lecce, Juventus che dunque si piazza momentaneamente al secondo posto attendendo l'Inter che farà visita, che ospiterà il Sassuolo, cercherà di allungare il passo, di confermare quella che è il suo punteggio pieno, in vetta alla classifica il suo ottimo stato di salute. Il Milan a Cagliari deve rispondere, tenere il passo dell'Inter ed evidentemente anche della Juventus. Le romane non possono più sbagliare nulla, e il Napoli che si tormenta dietro la bomba che è esplosa ieri, in una serata peraltro molto tormentata a Napoli, perché tutto comincia dalla giornata, da quello che sono le voci sulla indagine relativa all'acquisizione di Victor Osimhen. Proprio Victor Osimhen diventa oggetto della controversia e della notte sempre più agitata a Napoli, perché arrivano le parole di Calenda, il suo procuratore, che denuncia un video su TikTok fatto dal profilo ufficiale del Napoli, che poi dopo cancella lo stesso video e considera un'offesa inaccettabile per il giocatore, il quale poi, a seguito del comunicato di Calenda, del suo agente, cancella tutte o quasi tutte le foto che lo ritraggono con la maglia del Napoli dal suo profilo Instagram. Come se non bastasse, la notte dei napoletani è turbata anche da una scossa tellurica abbastanza forte alle ore 3:35 circa, una notte in cui poi si sono svegliati tutti anche per le strade. Fortunatamente non ci sono vittime né danni consistenti, ma la paura è stata tanta in una giornata tutta da dimenticare, assolutamente da ricordare invece per la Juventus, non per quanto riguarda il gioco offerto in campo, ma una vittoria che potrebbe pesare minuto dopo minuto sempre di più. Buongiorno da Vincenzo Marangio, da Gabriele Latini oggi in cabina di regia, buongiorno al direttore Xavier Iacobelli. Ciao direttore.
Buongiorno Vincenzo e buongiorno agli ascoltatori. Direi ore particolarmente movimentate.
Sì, sotto tutti i punti di vista, soprattutto a Napoli, direttore, perché possiamo sorriderci su perché non è successo nulla, però anche la terra si è mossa tanto, quasi come se avesse percepito un'energia un po' negativa che si sta vivendo in questo momento. Proviamo a fare un po' d'ordine dall'inchiesta sulla questione plusvalenza, atto dovuto, però ricordiamo che anche la Juventus ebbe l'assoluzione in primo e in secondo grado per le plusvalenze, poi però elementi nuovi fecero riaprire l'indagine, quindi c'è ancora comunque quel margine su cui vedere se verrà aperta un'ulteriore indagine, se saranno acquisiti degli elementi nuovi oppure se tutto decadrà. Però quello che invece complica di più i rapporti tra Osimhen e il Napoli è quello che è successo ieri sera.
Beh, certamente sì. Beh, per quanto concerne l'inchiesta, hai detto bene, dipenderà molto dagli eventuali nuovi elementi che dovessero essere acquisiti dalla Procura federale. Quindi siamo ancora in una fase iniziale di questa seconda tappa, se così vogliamo definirla, dell'inchiesta relativa al trasferimento di Osimhen al Napoli, proprio perché un atto dovuto era l'avviso di garanzia che è stato emesso dalla Procura romana, in quanto ha appena ricevuto gli atti, i documenti relativi all'inchiesta dalla Procura di Napoli alla Procura di Roma per competenze territoriali. Ciò detto, per quanto riguarda invece Osimhen, la questione Osimhen si sta aggrovigliando, direi decisamente molto, e soprattutto la domanda che possiamo porci, e presumo Vincenzo che si pongano anche gli ascoltatori, è come sia stato possibile che sul profilo ufficiale TikTok del Napoli sia stato messo in rete un video che irrideva Osimhen. È una cosa assolutamente, francamente, incomprensibile, e comprendo la reazione della gente e soprattutto del giocatore. Sai, togliere molte immagini, quasi tutte relative alla sua esperienza napoletana, dal profilo di Osimhen seguito da 2,9 milioni di persone, è un gesto di rottura particolarmente fragoroso.
Te l'aspetti in campo oggi? Io penso di no.
Non so, sai,
però è una bella domanda da farsi.
Questa è una domanda che si impone assolutamente. Vedremo quando lo speaker del Maradona annuncerà la formazione del Napoli. Certo che in questo momento qui tutto ci voleva fuorché questo nuovo problema. Dall'inizio della stagione, che se noi pensiamo che soltanto poco più di 4 mesi fa ancora impazzavano i festeggiamenti per il terzo storico scudetto partenopeo, e 4 mesi e mezzo dopo ci ritroviamo in una situazione in cui la squadra campione d'Italia accusa 7 punti di distacco dall'Inter capolista punteggio pieno. Kvaratskhelia e Osimhen, cioè i due giocatori più importanti e più rappresentativi, protestano con l'allenatore per essere stati sostituiti l'uno a Marassi, l'altro a Bologna. Adesso esplode il caso Osimhen e sullo sfondo la questione contrattuale di Osimhen, perché come ben sappiamo la trattativa che dovrebbe portare ad un prolungamento del rapporto dell'attaccante nigeriano con il club partenopeo langue.
Sì, io tornerei anche un po', direttore, perché poi è anche la nostra professione che ce lo impone in qualche modo, allo scivolone della comunicazione del Napoli. Ci troviamo in una zona di confine molto particolare. Ci sono le nuove tecniche di comunicazione, ok, che sono i social, che portano sicuramente introiti alle società, che portano crescita e sono fondamentali, e su questo siamo d'accordo, così come siamo d'accordo, direttore, che magari ci sono tante nuove leve, ok, che sono esperti di questo tipo di comunicazione, che è una forma di comunicazione molto giovanile, anche qui va tutto bene, ma sarebbe il caso comunque che chi costruisce, chi cura questo aspetto comunicativo giovanile, chiamiamolo così, di nuova generazione, sia comunque formato dal punto di vista giornalistico, se non addirittura coordinato in maniera seria giornalisticamente, proprio perché ci sono tanti aspetti che non devono sfuggire alla comunicazione, sia pur nuova, cioè il senso di responsabilità, di attenzione verso uno spogliatoio, verso i dipendenti, se fosse una società di qualsiasi tipo di livello, deve essere preservato, e questo lo sa fare un comunicatore che magari ha studiato anche per farlo.
Ma non sarebbe il caso. È il caso. Il tema che tu proponi all'attenzione degli ascoltatori è più che mai d'attualità, d'attualità dalla vicenda Osimhen, ma la nuova tecnologia, le nuove forme di comunicazione, i nuovi strumenti sono fantastici. Come sempre però dipende dall'utilizzo, dall'impiego, dall'uso che tu fai di questi strumenti e da chi maneggia questi strumenti, perché francamente la questione dirimente è relativa sempre a tre principi: autorevolezza, attendibilità, credibilità. Tutto questo fa la differenza, qualunque sia lo strumento di comunicazione che tu usi.
Io credo, e poi soprattutto se è una società come il Napoli, che ha per esempio nel presidente De Laurentiis uno di quelli più attenti a tanti aspetti, è vero che dal punto di vista della comunicazione spesso ha lasciato un po' a desiderare, ma questo è uno scivolone grave che secondo te, direttore, come si andrà poi a risolvere? Con le scuse al giocatore tutto può rientrare, con invece una rottura definitiva tra giocatore e società? E soprattutto ti chiedo, visto che in tanti se lo stanno chiedendo a Napoli, non è che è stata accolta una palla al balzo dall'entourage del giocatore
stesso? Lo capiremo nelle prossime ore. Certo, la situazione si è ulteriormente di molto complicata, soprattutto per quanto riguarda la questione della posizione contrattuale di Osimhen e il suo futuro a Napoli,
che a questo punto è abbastanza in dubbio. Oltretutto, direttore, c'è anche una situazione di un po' di tensione con l'agente di Kvaratskhelia. Io non credo che possa essere tutto riportato alla presenza di Garcia, però evidentemente è come se fosse una pentola che a cui hai tolto il coperchio e sta uscendo fuori di tutto a distanza di pochi mesi.
E certamente sì, anche perché sai il fatto che Langua ha comunque il gioco, il grande gioco del grande Napoli che ne abbiamo mirato nella passata stagione,
sì.
E ci siano ci sia questo malessere, perché non so se tu sia d'accordo, Vincenzo, ma ciò che colpisce è che il Napoli non è più così felice, così gioioso, così contento di giocare il suo calcio. Ti ricordi quelle espressioni che tradivano il piacere di giocare a calcio del Napoli di Spalletti, che contagiavano gli spettatori, certo, i tifosi napoletani, ma non soltanto i tifosi napoletani, perché il Napoli aveva suscitato l'ammirazione generale. Adesso noi ci ritroviamo con una squadra che è completamente sorprendente.
Quindi insomma veramente il sonno dei napoletani ieri è stato turbato, non soltanto dal terremoto ma da tutto quello che sta succedendo. Adesso bisognerà veramente capire nel giro di poche ore se ci sarà una risposta ufficiale del Napoli, che cosa succederà. Di sicuro la gara stasera contro l'Udinese si arricchisce di un giallo che potrebbe anche un po' turbare la squadra, così come turbata è stata l'Udinese, che ieri si era svegliata anche lei nel sonno dal terremoto. Però insomma tutto a posto, stasera si gioca e vedremo se ci sarà una reazione oppure no. reazione che ci si aspettava ieri, per esempio, dalla Juventus dopo la sciagurata sconfitta contro il Sassuolo, condita da errori che più che errori erano orrori di natura fantozziana, l'abbiamo più volte detto. Ci si aspettava due tipi di reazioni, ecco, o una reazione di nervi, di efficacia, di aggressività, di voglia di segnare, di fare tanti gol, eccetera, oppure una reazione da sotto shock ancora. Credo che sia emersa un po' la seconda parte, una squadra ancora un po' timorosa sotto shock, soprattutto nel primo tempo, poi nel secondo tempo ha trovato la via del gol, per carità, contro un Lecce che è molto ordinato ma non ha praticamente mai tirato in porta, porta a casa una vittoria che però, alla luce anche della questione Osimhen, di quelle che possono essere i risultati di oggi, può acquisire ancora più peso ora dopo ora, no?
Ma dipende, sai, ma a me francamente la Juve di ieri sera non è piaciuta.
Ah, neanche un
po'. Il primo tempo è stato netto appannaggio del Lecce, che è vero, non si è mai reso insidioso dalle parti di Scherzi, però l'organizzazione di gioco che D'Aversa ha dato alla formazione salentina è abbastanza evidente, così come la differenza tra il centrocampo giallorosso e quello della Juventus, che ha trovato poi nella ripresa il guizzo vincente di Milik, che peraltro stava per essere sostituito, come poi è successo, ma che non ha fugato per niente tutte le perplessità sulla qualità del gioco. Se con questo gioco non vai lontano, puoi ottenere delle vittorie di corto muso, come quella di ieri, che di sicuro sotto l'aspetto psicologico è stata una reazione positiva al tracollo di Reggio Emilia con il Sassuolo. Però le perplessità sulla qualità del gioco della Juventus rimangono. Ecco perché Atalanta domenica e Toro nel derby successivamente saranno due test molto molto importanti.
Che non saranno nemmeno facili, direttore, perché io sono d'accordo con te. Ieri è stata una prestazione francamente avvilente da parte della Juventus, che evidentemente è quasi come se avesse fagocitato quei lampi di novità che aveva mostrato nelle partite precedenti, invece si è letteralmente riassopita nel sonno degli ultimi due anni. È chiaro che a Bergamo contro l'Atalanta troveranno una squadra difficile, sempre difficile da affrontare, al Gavi Stadium, anche se l'anno scorso la Juventus lì tirò fuori una prestazione molto importante con un grande healing, se non ricordo male. E poi il derby, occhio al Torino, che non a caso oggi contro la Lazio sarà comunque temibile allo stesso tempo. C'è una squadra che sta mostrando di essere molto tosta e difficile da affrontare. Poi il derby è sempre il derby, ma credo che i margini di errore dal punto di vista dei risultati per la Juventus siano ridottissimi, no, direttore?
Ma questo è inevitabile. È inevitabile perché la Juventus non partecipa alle Coppe Europee. Quante volte si è detto che questo dovrebbe essere un vantaggio per Allegri e per la squadra. È fondamentale per la Juventus acquisire una continuità di risultati positivi, anche perché c'è l'Inter che viaggia molto spedita, 5 partite, 5 vittorie, ma soprattutto ha un gioco molto efficace e in particolare ha una panchina molto lunga.
Sì, non, in particolare non da poco. Gabriele, c'è una nota audio, la possiamo sentire, così la condividiamo con il direttore e poi andiamo ad analizzare anche quelle che saranno le partite di oggi, che sicuramente possono presentare tante, tante insidie per diverse squadre, quindi sarà un turno assolutamente affascinante da seguire. Sentiamo l'audio però.
Buongiorno Vincenzo, Giuseppe da Salerno.
Ciao, ciao.
Sentivo la nostra discussione sul caso Osimhen. A me purtroppo non diceva Andreotti, a pensare male si fa peccato, ma certe volte si ci becca. Beh, mi sembra tutto molto 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 strano. Io penso che una società come il Napoli, che può essere anche zero a livello di comunicazione, non fa il tafazzi della situazione e si dà la mazza in mezzo alle gambe da solo. Non mi puzza e mi sembra tutto molto strano, dai, tutto molto molto strano. Questo è un errore proprio pacchiano, non lo farebbe nemmeno il mio figlio di 8 anni a pubblicare dei video così stupidi su TikTok. Guarda, molto 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 strano.
Questo è il pensiero che ci hanno in tanti, direttore, anche tra quelli che ci scrivono, cioè dicono: è possibile che ci sia stata una tale disattenzione dal Napoli? È possibile che per una tale disattenzione sia partita una controffensiva così importante e pubblica? È possibile, dice qualcun altro, che non ne abbiano parlato privatamente, lavando i panni prima in famiglia e poi pubblicamente? Però insomma, era possibile, però è possibile anche il contrario.
Era possibile, imperfetto. Era possibile. Adesso la frittata è stata fatta, cioè, vogliamo ricorrere a questa metafora gastronomica culinaria. Il problema è le perplessità dell'ascoltatore sono assolutamente legittime e giustificate, giustificabili. dopo quanto è accaduto. Ma adesso il problema è ricomporre un rapporto che rischia di andare in frantumi, e ricomporre i cocci non sarà facile, proprio per il pregresso. Da quanto tempo, Vincenzo, si sta parlando, stiamo parlando, stiamo raccontando, riferendo i ripetuti incontri fra l'agente di Uzimen e della Rentis per il prolungamento del contratto? Credo che sì, perché se non ha cominciato a parlare in occasione del ritiro precampionato addirittura Di Maro, prima ancora di Castellano, quando Calenda aveva preso praticamente fissa dimora nel ritiro partenopeo. Adesso vediamo che cosa accadrà. Comprendo perfettamente le perplessità dell'ascoltatore.
Esatto, che sono le perplessità di tanti, devo dire la verità. Passiamo alle gare di oggi, però prima di farlo, direttore, io non posso non chiederle anche un po' di tutto quello che è successo un po' attorno al racconto, alla vicenda Gasperini. Devo dire che io mi metto un po' nei panni di Gasperini e sentirsi dipingere in un certo modo, ne abbiamo parlato anche negli scorsi editoriali, e lei, direttore, da quelle che sono le parole poi di chi va via, che spesso e volentieri poi non ha l'eleganza di affrontare le cose privatamente ma lo fa pubblicamente, però apparire adesso come il mostro di Brooklyn, per dire, non è neanche una cosa gradevole e piacevole per chi comunque fa il suo lavoro, al netto di quello che è il carattere col quale lo fa. Ognuno ha il suo carattere e all'interno degli spogliatoi ci sono sempre delle divisioni. Mi sembra che si stia creando una narrazione molto 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 forzata e sbagliata in questo caso nei confronti di Gasperini.
Certamente sì. Io invece la narrazione la faccio con l'immagine di Petagna che a Bergamo, in occasione della partita con il Cagliari, va ad abbracciare e baciare Gasperini. La faccio con le dichiarazioni di Colasi Nazionale, che è appena arrivato a Bergamo, che ha definito eccezionale il rapporto con il suo nuovo allenatore e con i suoi metodi di allenamento. La faccio con Ruggeri, Nazionale Under 21, che dice che la sua grande fortuna è aver incontrato Gasperini. Dopodiché una persona, tutti noi possiamo risultare antipatici, simpatici, possiamo avere un carattere in un determinato modo e un carattere che possa risultare compatibile con quello di altri, oppure no, perché sui luoghi di lavoro questo appartiene alla normalità quotidiana. Ma un conto è sottolineare questo aspetto, un altro invece è dipingere uno straordinario allenatore, una delle migliori espressioni del nostro calcio, che nell'arco dei suoi 7 anni a Bergamo per 6 volte ha portato in Europa una squadra che era abituata prima del suo avvento a battersi per lo scudetto. Per 3 volte è arrivato terzo consecutivamente, una volta quarto, quinto, settimo, ottavo, è arrivato a 2 finali di Coppa Italia nell'arco di 3 edizioni e ha cominciato in maniera secondo me molto positiva questo campionato anche in Europa League. Quindi sai, un conto è evidentemente ciò che si vuole attribuire a Perini, e un altro invece è ciò che è la realtà dei fatti. Peraltro, se non vado errato, dopo la sortita di Mene, che poi fece come sempre retromarcia, tutto questo ovviamente non a Bergamo ma dal ritiro della nazionale danese, mi pare che Demiral avesse manifestato la sua solidarietà preannunciando un'intervista in cui avrebbe, come dire, rincarato la dose. Ma non ho notizia di questa intervista, tu ce l'hai, a me non risulta, o sbaglio?
No, non sbaglia, direttore.
È una questione di rispetto, è una questione di rispetto che anche gli ex calciatori, quelli che cambiano squadra, devono nutrire nei confronti di chi li ha allenati. Dopodiché ci portate, oppure un calciatore verrà recriminato sulle modalità del suo impiego, tutti i calciatori potrebbero essere titolari sempre e dovunque, ma questo è ovviamente appartiene alle scelte di un tecnico. E poi alla fine, se si rivelano vincenti, va tutto bene, ad onore e a merito ha scritto al tecnico. Se invece si rivelano perdenti, il tecnico cambia squadra.
Certo, funziona così in genere. E quindi insomma sì, sono molto d'accordo su tutto quello che ci siamo detti. Dopodiché poi a volte, ecco, si creano dei luoghi comuni che poi vengono cavalcati e devono essere portati avanti anche davanti all'assenza di prove, e poi magari qualcuno ci marcia anche un pochettino sopra, deluso.
Ma guarda, io sono abituato, abituato nel mondo del calcio a valutare i suoi protagonisti dai risultati e dai loro comportamenti, ma dal punto di vista squisitamente della valutazione professionale, dai risultati, dalle prestazioni che forniscono. Questo secondo me deve essere il metro di giudizio, perché altrimenti, come tu giustamente hai rimarcato, posti di confine, in luoghi comuni, e soprattutto personalmente non apprezzo coloro i quali, dopo aver militato, Mele, per 2 anni e mezzo nell'Atalanta, raggiungendo una dimensione internazionale, al punto che Mele poi si è guadagnato un posto titolare fisso nella nazionale danese, giocando 96 partite tra campionato e coppe con l'Atalanta, beh, allora se hai qualcosa da dire lo dici quando sei a Bergamo, a Zingone.
Esatto.
Non quando vai a giocare in Germania e parli del ritiro della nazionale danese, o no?
No, io sono d'accordo, le cose si dicono, si affrontano in faccia, dopodiché magari uno può anche, una volta affrontata la vicenda, tirarla fuori se vuoi, sempre in elegante, secondo me, però è meglio che le cose restino nello spogliatoio, a meno che non sono particolarmente gravi, allora lì poi sono altre storie, ma in questo caso erano tutte cose assolutamente affrontabili nello spogliatoio e dovevano morire e restare lì, secondo me. Direttore, invece, tornando un po' al campionato, oggi deve arrivare la risposta dell'Inter in casa contro il Sassuolo. Abbiamo visto che il Sassuolo, insomma, poi ha saputo battere la Juventus, ma lì è stata più la Juventus a battere se stessa, quindi un Inter che è lanciata dal punto di vista del campionato, poi parleremo dei conti, non dovrebbe avere difficoltà, però il calcio ci ha insegnato a stare con le antenne dritte, come si dice sempre. L'altra parte c'è anche il Milan che deve rispondere, lo fa su un campo molto complicato contro un allenatore molto complicato da affrontare, che è il Cagliari. Ti aspetti sorprese o tutto sommato pensi che le milanesi poi manterranno il passo?
Mi aspetto partite particolarmente interessanti, sia per quanto concerne l'Inter, perché c'è un dato di fatto del quale sicuramente Simone Inzaghi tiene e terrà conto questa sera, cioè il ritorno in grande forma di Berardi, che è l'uomo che nel Sassuolo fa la differenza. Dopo l'accidentato precampionato che ricorderanno gli ascoltatori, era stato vissuto dal calciatore più rappresentativo del club emiliano, che sembrava sul punto di lasciarlo per trasferirsi alla Juve, e ciò non accadde. E tutto quanto la cronaca ci ha raccontato, però è un Inter che sta bene, è un Inter che si permette una nuova rotazione questa sera, perché è una delle 7 squadre impegnate nelle Coppe Europee chiamate a disputare 7 partite nell'arco di 3 settimane. Il Milan a Cagliari, a mio avviso, sa perfettamente che il confronto con la formazione di Ranieri sia ricco di insidi. Ho visto il Cagliari in azione contro l'Atalanta, soprattutto il secondo tempo è stato positivo. Qual è il problema di Ranieri in questo momento? Superare l'emergenza degli infortunati e degli indisponibili. A Bergamo si era presentato con soli 20 convocati perché alcuni progettatori più importanti erano stati bloccati o da infortuni o da un attacco di gastroenterite. Staremo a vedere perché il Milan si è rialzato dopo la batosta incassata nel derby, ha ottenuto un risultato prezioso in Champions League, meritava di vincere nonostante la posizione del Newcastle, ma non ha segnato. Leao però invece è tornato a segnare contro il Verona, una rete decisiva, e quindi penso che debba essere seguita con grande attenzione la prova dei rossoneri. Peraltro la gran bella notizia è che nelle file del vivaio del Milan sta crescendo un ragazzo che promette molto, si chiama Francesco Camarda, ha 15 anni e 6 mesi, ha segnato 3 gol con la primavera, giocando quindi contro sotto età rispetto ai suoi compagni e gli avversari che hanno anche 1, 2 o 3 anni di più, ed è un ragazzo che secondo me è molto lontano, ha stabilito un record, è l'unico calciatore ad aver segnato in tutte le categorie under 19.
Okay, queste sono le belle notizie del calcio, direttore, quando poi cominci a tirar fuori dei talenti che poi servono al di là della tua
squadra.
Esatto.
Dove si dimostra che i talenti ci sono, è molto bravo ovviamente anche Abate che lo sta coltivando alla guida della primavera milanista, però i talenti italiani ci sono, certo devi valorizzarli. Poi qui siamo di fronte ad un caso di straordinaria precocità,
certo.
Stiamo parlando di un ragazzo classe 2008 che gioca nel campionato primavera e si chiama anche di gol.
Che non è roba da poco. Nel salutarci, direttore, le ultime due, Lazio-Torino e Napoli-Udinese. Napoli-Udinese, alla luce del caso Osimhen, di quello che è successo, rischia di diventare un terreno scivoloso per i partenopei?
Beh, diventa la partita del giorno, diventa la partita da seguire con particolare interesse, così come Lazio-Torino, perché è un gran bel toro,
esatto,
quello che sta crescendo sotto la guida di Juric, perché finalmente compiuti 18 anni di gestione, Cairo ha capito che se tu investi bene sul mercato, non ti riduci a fare degli acquisti all'ultimo o al penultimo giorno, segui le direttive del tecnico e di un tecnico di grande valore, il quale Ivanidovic, i risultati arrivano. Poi Zapata ha cambiato il mondo del toro. C'è un dato molto significativo comunicato dal club granata: dopo l'arrivo, grazie all'arrivo dell'ex Atalantino, gli abbonamenti allo stadio olimpico Grande Torino hanno registrato un incremento del 36%.
Ecco, questo è indicativo non da poco, devo dire, direttore. Ma proprio io ti chiedo, proprio nel salutarti, a proposito di questa partita, comunque di un Torino che invece è cresciuto molto, ti aspettavi una crescita maggiore della Lazio di Sarri?
Sì,
quest'anno
sì, ma con un avversario grande come una casa. Qual è stato il problema? Qual è il peccato originale di questo avvio di stagione biancoceleste? Il fatto che i nuovi acquisti non siano arrivati durante il precampionato, la fase iniziale del precampionato. Noi sappiamo bene come il calcio di Sarri, che quando si esprime al massimo è tremendamente affascinante e vincente, tanto che ne stiamo parlando della squadra vice campione d'Italia in carica, è tornata di nuovo in Champions League, ha bisogno di continui meccanismi che debbano essere perfezionati. I nuovi arrivati sono arrivati tardi, quindi penso che il tempo ci dirà se la campagna acquisti della Lazio produrrà risultati a quanto proficui per la squadra biancoceleste, e soprattutto il Toro ci dirà come stia veramente questa Lazio.
Stasera un esame veramente importante per la Lazio di Sarri. Grazie al direttore Xavier Iacobelli, ciao direttore, a mercoledì prossimo.
È stato un piacere, come sempre, grazie a voi.
Ciao direttore. Noi ci ritroviamo invece tra pochissimo, vi dico anche al volo con chi. Oggi è mercoledì, avremo Ivan Cardia, quindi a tra poco con Ivan Cardia, linea adesso a Latini, e ricomincerà Rotocalcio tra pochissimo.